And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buongiorno, buongiorno, buon lunedì, buon 20 maggio.
Buongiorno da Alone e da un mistificatore, Dismacchione. You are fake news, Disma. You are fucking fake news. Ok?
Scusami, questa ti pare il modo di aggredire un tuo collega, un tuo amico, un tuo sodale?
Hai appena detto che la Juve è campione d'Italia, no, è l'Inter.
Non l'ho detto.
L'hai detto? No, l'hai detto.
Ma
che roba!
Non mi metta in bocca le parole che non ho detto.
Complimenti, complimenti.
Non me le metta in bocca.
Getta il sasso e nasconde la mano.
Ho detto che complimenti. Ho detto che la Juve... Perché c'ha il reggiseno questo qua che... Si è tolto la maglietta che gioca a calcio?
Perché evidentemente non è binario e non vuole fare
i capezzolini.
Non vuole fare discriminazioni come qualcun altro, no, come invece alcuni maschi alfa patriarchi che tentano di, come dire, oscurare il futuro.
Stiamo guardando lo sviluppo
di questa società. Complimenti, allora, Disma,
grazie,
complimenti.
Grazie, grazie. Forza Juven, campione d'Italia. E anche questa settimana un'altra vittoria con i suoi 67 punti che la porta in cima all'Europa.
Invece, caro mio, tu che pensi solo al calcio maschile, a Roma, al tennis, hanno vinto la coppia Errani-Paolini.
Partiamo da zero.
Il double.
Cosa c'è a Roma?
Internazionali d'Italia appena finiti di tennis.
Uno sport minore, uno sport di cui non interessa nulla a nessuno.
In tutto il mondo, uno degli sport più conosciuti.
Sport per ricchi.
Nobili, ma per niente.
Sport elitario.
In Italia, all'estero ci sono campi gratis. Sai dove c'è un campo gratis? A Carpineti.
E dov'è?
Provincia di Reggio Emilia.
Vabbè, ma lì c'è il comunismo.
C'è, lì probabilmente Emilia, c'è il comunismo. C'è una piscina bellissima dove vado io d'estate. Sì. La Baia delle Carpinete.
Ma vai là a fare il fichetto, a far vedere con i tuoi slippini,
vado
le chiappe sode.
E i miei addominali, diciamo, semiscolpiti.
Zoppicando,
sì, perché ovviamente comunque... zoppico per comunque attirare l'attenzione delle pupe.
E tutte le reggio emiliane vanno in solluco. È arrivato l'oro.
È arrivato lo zoppo. È arrivato lo zoppo.
Così.
Vabbè, e c'è fuori un campo di basket e un campo da tennis gratis.
Campo da tennis.
È l'unico campo da tennis gratis che abbiamo visto in Italia, sì.
Vabbè, e comunque è uno sport noiosissimo.
No, bellissimo, ma figurati, molto divertente.
Disma, come tutti gli sport, d'altronde.
Ti voglio solo ricordare quella volta in cui venii in radio con racchetta e palline, tu, dammi qua,
ti faccio vedere un servizio.
E tirasti una pallina sopra un treno delle Nord che passava di là del muro, perché non c'era ancora tutta la copertura, non c'era ancora il tetto a quella specie di tunnel che hanno fatto in prossimità del nostro muro.
Sì, perché Radio Popolare ha una specie di muro di Berlino che divide però il sud dal nord, ossia Radio Popolare dalle ferrovie Nord che passano proprio qua dietro con una linea che va verso Como.
No? Sì, anche verso Como. Va un po' dappertutto. Esce fuori, va a Bovisa, praticamente va ovunque.
Va ovunque. Perché...
Qui passa da Cadorna a Bovisa.
Bovisa è la porta d'apertura di Milano sul mondo.
Nord.
Là dove c'è la Mamusca, là dove c'è Scamamù, là dove ci siamo presi delle sonore ciucche. Quando Cosa è successo?
Sai che era l'anno scorso, ieri era l'anniversario della presentazione del nostro libro ad Ergano.
Incredibile, sì. Una puttana. Perché non l'abbiamo festeggiato?
E dovevamo, un'altra... dovevamo andare a ballare la musica degli anni 70.
Comunque,
ubriachi.
Comunque, certo, sì. Ci stiamo avvicinando al tema perché oggi non parleremo del nostro libro, ma di un progetto similare che prende il via dalla trasmissione e sbarcherà su carta, ma ne parleremo tra poco, con in studio anche due ospiti di altissima caratura, uno dei quali si è già seduto, ma lasciamo ancora il mistero che avvolge questa puntata di Poveri ma Belli, Radio Popolare. Siamo qua, siamo in diretta, sono le 12.55, una settimana, quella che ci aspetta, di durissimo lavoro, perché insomma dovrà prendere via la seconda stagione della saga fantasy.
Sì.
Dovremmo interpretare una canzone nello stile di Bob Dylan e sì, tante altre novità.
E poi rimettere in piedi Alone.
Alone, perché Alone sta male.
Ancora
sta
zoppo, ancora una volta sono zoppo, sì. Vabbè, e una saga infinita.
Sì. Allora, qua è arrivato il nostro, l'altro ospite che è esclusivo scoop. È arrivato?
No,
non è arrivato.
Non è ancora arrivato, era a 450 metri da qui, ma forse sta andando alla mia velocità a piedi, anche lui. Zero.
Vabbè, tra poco, quando arriva, vi presentiamo tutto il nuovo progettame. Nel frattempo, un po' di musica. Radio Popolare, Poveri ma Belli.
Dai, 1, 2, 3, 4. Al 4 e poi si parte. 1, 2, 3, 4.
Il 5 per 1000 che finisce a Radio Popolare. Nella dichiarazione dei redditi firma sostegno al terzo settore e scrivi il seguente codice fiscale: 97919200150. 97919200150.
Va bene, benissimo.
L'hai venuto bene?
Sì.
Sì?
Sentiamo.
Feel the sorrow falling over my head, and as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. See, the sea wants to take me, the knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, loutish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over, 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 over. I know it's over, and it never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, if you're so funny, then why are you on your own tonight? And if you're so clever, then why are you on your own tonight? You're so very entertaining, and why are you on your own tonight? If you're so very good looking,
dance on your charms while they're in each other's arms. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes strength to be gentle and kind. Over, 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 over. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes guts to be gentle and kind. Over, over. Love is natural and real, but not for you, my love. Not tonight, my love. Love is natural and real, but not for such as you.
Dopo le 13, I know it's over.
Beh, c'è da dire che comunque Morrissey riesce a essere stonato come una campana, ma con stile.
È stonato, è lui, guarda, non me ne accorgo.
Questa canzone, diciamo che... diciamo dissonante, perché è tutto voluto, diciamo dissonante, che poi quello si incazza perché è uno che comunque non è che le manda a dire.
No, no.
Mamma mia.
E comunque noi stiamo... con chi fa le cose pur non sapendole fare, come noi, insomma, che ci buttiamo in campi che non conosciamo, come facciamo oggi, perché non lo sappiamo fare un fumetto, ma abbiamo questa pazza idea in testa di farlo.
E allora... l'abbiamo portata talmente avanti che abbiamo qui dei complici di follia.
Sì, dalla mia sinistra Ivan Hurricane Manuppelli.
Ciao.
Ciao Ivan. Tutti. E dalla mia destra Antonio Serra, buongiorno.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno Antonio, buongiorno. Ti abbiamo portato qua anche di lunedì. Doppio appuntamento.
Non è un problema.
E l'avevamo fatto capire, insomma, c'è un grande progetto che sta bollendo in pentola. C'è già stata una proficua riunione di redazione, soprattutto per i nostri fegati a base di birra, in particolar modo per il mio. E siamo insomma al punto di poter dire che il fumetto si farà, il fumetto di Piantagioni.
Il fumetto di Piantagioni è ufficiale, si farà, non è ancora per nulla fatto, ma diciamo che...
proprio per nulla.
Per nulla, però, però vabbè, il fatto che siamo qua a fare questa specie di riunione di redazione davanti a tutto il pubblico è anche prendersi un impegno, diciamo, sì. Anche metterci la faccia, metterci noi stessi, e quindi ragazzi
è un momento grave.
Siete sicuri? Sì. Perché noi due siamo due cialtre, abbiamo fatto tante di quelle promesse da marinai, ma voi avete una credibilità.
Sì.
Insomma, perduta già da tempo, esatto. facendo il mestiere che faccio, però insomma.
Raccontiamo la genesi. Allora, noi abbiamo contattato questi due geni assoluti del fumetto. E ad Antonio gli abbiamo chiesto: Antonio, per piacere ci scriveresti gratis la sceneggiatura del fumetto di Piantagioni, sì, tratta da un soggetto.
Un giorno mentre eravamo alla macchinetta del caffè gli abbiamo chiesto: scusa, no, ma perché quella ci scriveresti la sceneggiatura gratis? E lui aveva capito bene, ha detto sì, e niente, basta.
Era troppo tardi.
E Ivan più o meno la stessa cosa: Ivan, scusa ci vorresti dei disegni gratis? Sì. Gentilissimo, grazie Ivan, grazie.
Sì, poi io ho demandato ad altri, cioè alla fine il mio ruolo sarà farlo disegnare ad altri, quindi un po' me la
sono
sfangata.
Io invece purtroppo non posso demandare il mio ruolo.
Anche se possiamo pensare a ChatGPT, un aiuto da ChatGPT.
No, allora, no, ma scusami, non è, cioè, allora è vero, un sacco di miei colleghi pensano a ChatGPT in questo momento.
Non sai quanto però, ci siamo noi.
Però io devo dire che, avendo ricevuto la trascrizione delle puntate di Piantagioni, sarebbe veramente, come dire, stupido affidare ChatGPT questa cosa. Mi diverto tantissimo a trasformarlo in un fumetto, è proprio una cosa divertente e si trovano anche delle soluzioni ironiche. Poi quando avremo questo lavoro di tanti autori che lavoreranno a tante tavole, ci sarà anche da divertirsi un sacco, insomma.
Ecco perché, allora, le scadenze, iniziamo a ricordare le scadenze, perché come dicevamo eravamo un po', diciamo, alterati dall'alcol.
La nostra scadenza è tipo, penso, dopodomani, stiamo andando a male.
No, dico,
la scadenza per i, scusa,
dei vari step lavorativi. Allora, se non ricordo male, appunto obnubilato dalle birre, dovrebbe essere però la prima scadenza dedicata ad Antonio, che sarebbe luglio. Guardo Ivan, perché sei tu che avevi dato luglio.
Lui che aveva ancora un libretto su cui scrive delle cose.
Sì. Luglio, quindi. Vabbè, luglio però riguarda te,
la mia sceneggiatura.
Sì, luglio, sì, la sceneggiatura, sì, ok.
La sceneggiatura.
Sta già avanzando.
Come sapete l'ho iniziata, abbiamo fatto un test che sembra che vi sia piaciuto. E, scrivere è una di quelle cose che bisogna semplicemente sedersi e fare, e però per tradizione si fa solo all'ultimo momento. Quindi ne riparliamo a luglio.
Mi trova molto d'accordo questo approccio. Certo.
Tra l'altro non abbiamo specificato quando a luglio può essere.
Beh, luglio, l'1 o il 31, certo. Sì, sì, uno dei mesi più lunghi.
Luglio. Anche perché ormai i giorni passano, siamo già a giugno e quasi praticamente.
Quasi, sì, 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 20 maggio. Allora, per chi non lo sapesse, in realtà c'è c'è un plot.
C'è un plot.
Perché abbiamo deciso di dedicare al fumetto, cioè di fumettare cose già ascoltate di Piantagioni, e cioè la trilogia del Luppolo.
Sì, l'ultime tre puntate della storia di Piantagioni.
Esatto, quelle che definiscono la nascita della Capibirra, che poi è una birra che avete bevuto veramente l'anno scorso, comprata al Banco di Garabombo, quindi è fiction e realtà che si compenetrano, ecco,
certo,
diciamo.
Assolutamente sì.
E però c'è anche una parte di community in tutto ciò, di Radio Popolare, di Ascoltatori Poveri Ma Belli, perché Ivan, come dicevamo, tu disegnerai, ma siccome le tavole saranno, se non ricordo male, 36, e fartene fare 36
vorrebbe dire impegnarlo per 2 anni e mezzo,
esatto,
più o meno, gratis tra l'altro. Sì.
Tu hai avuto un'idea geniale, che è stata, raccontala tu.
Beh, che è quella che ho sempre quando non ho voglia, nel senso di tempo, di mettermici, cioè coinvolgere un sacco di altre persone a fare il lavoro sporco. E quindi, beh, in realtà è una tecnica che a me piace tanto, perché fare fumetti è una questione di complicità e di giocare anche. E il mio maestro Vincino, maestro di satira, super vignettista, usava sempre questo termine, giocare, quando si trattava di fare le riviste assieme e di disegnare. E lavorare con questa mentalità spegne un po' di ego che spesso, insomma, straborda.
Perché guardi noi quando parli di ego?
Come mai?
E niente, e allo stesso tempo mette tutti su un piano di gioco collettivo. Ed è una tecnica anche usata dai surrealisti, quella del cadavere squisito, di fare una unica storia senza poi sapere dove si andrà a parare. Qui in questo caso siamo tutti più avvantaggiati come disegnatori, perché avremo una sceneggiatura, e però ci permetterà anche di sfogarci dal punto di vista dello stile, magari avere due pagine scritte in una maniera, ma poi il disegno in qualche modo cercherà di provocarlo, il modo, la scrittura, ecco. E quindi l'idea è quella di coinvolgere artisti giovani che hanno fatto un percorso con me nella sezione Stomaci Forti dei miei corsi, e quindi sono persone che conosco bene, che so come sfruttare a mio bieco piacimento, e quindi, insomma, sarà divertente.
E però tutto ciò presuppone una presenza di tipo quanti disegnatori? Allora, diciamo subito che ci saranno anche due disegnatori alle prime armi.
Primissime armi. Sì.
cioè, di cui potete vedere un tratto sulla pagina Facebook di Poveri Ma Belli.
Beh, sono molto belli a me. Poi ricordo anche che condizioni sono stati fatti.
No, ma quello è vero, poi ci impegneremo di più. Stiamo parlando di Smacchione e Alone.
Faremo una tavola.
Io prendo le distanze dai due disegnatori di Smacchione e Alone. Sì.
Anche fumettisti.
Anche fumettisti, lo mettere dopo essere Mimi, Digital Nomads.
E Writers.
Writers, mettiamo... Possiamo mettere questa tacca.
Vabbè, due siamo noi
nel nostro curriculum.
Uno sei tu, uno l'abbiamo già, dovremmo essere già in aria di avere, anzi ci ha dato il suo consenso, che è il nostro amico Stefano, che sta a Taiwan. E gli altri, poi qualcuno lo dovremmo trovare in onda, qualcuno tra gli ascoltatori.
Ah,
o
certo.
No?
Sì,
tipo
per forza.
Quanti?
Bah, dipende, dipende. Io proporrei un paio di persone, sarebbe...
Ok, lanciamo subito?
Quelli che i manager di successo chiamano call to action.
Esattamente.
Imprenditori milanesi.
CTA.
Una CTA.
Facciamo una CTA, allora è arrivato il momento, abbiamo una sigla?
No.
La solita, dai.
Ah, aspetta, aspetta, quella del quiz. Va bene.
Mega
Live
Recruitment
Graphic
Show
Novel.
Ah, Novel, basta, non esageriamo.
E allora, stiamo cercando due ascoltatori o ascoltatrici che sappiano tenere una penna in mano, che siano, anzi, una matita o una... cosa che si usa? La china?
No, bah, un po' di tutto.
Dipende.
Dipende.
Sarà in bianco e nero il fumetto.
In bianco e nero.
Sì, bianco e nero.
Pochissimi soldi per stamparlo.
Ovviamente. Facciamo la copertina a colori e basta. Magari quarta di copertina. Tutto. No?
Questo.
Vediamo. Beh, sì, la copertina a colori, dai.
Avevamo detto spillato, se non ricordo male.
Sì.
Sì, sì. Probabilmente spillato. Beh, degli spilloni voodoo servono, perché è bello ciccione il nostro.
Con i quali potete solleticare anche i capezzolini.
Ovviamente,
una grattare, esatto, i capezzoli con le spille.
Se volete,
allora,
appunto, però non sarà troppo sugoso.
Parlando Nemesis. Va bene. Allora,
no, poi la tagliamo questo nel podcast.
No, è che io vedo...
Tagliamolo nel podcast.
Va bene,
basta.
Va bene. Allora, quindi la call to action è molto chiara. Allora, c'è una mail che è poverimabelli@radiopopolare.it. Stiamo cercando illustratori, disegnatori, fumettisti.
Sì, magari quelli che disegnano in un modo un po' strano, magari meno convenzionale, meno didattico, sarebbe bello. Insomma, quelli che sono convinti di disegnare male in modo storto sono forse i nostri favoriti.
Ok, perfetto.
La nostra idea è quella proprio di fare una cosa... strana,
un po', ecco, strana.
Mandateci cose che avete già fatto adesso, inizialmente, non cimentatevi in, altrimenti dobbiamo dare un tema. Cioè.
Eh no, se no possiamo mandare il disegno di Gonzalo e Juan.
Ma io,
vabbè, una roba che avete
mandateci
già fatto,
cose che avete già fatto. Poi noi le vediamo. Facciamo una prima scrematura di Smacchione Alone dall'alto della loro capacità.
Crematura, ce ne arriveranno due.
No, secondo me ce ne arriveranno di più.
I primi due,
ragione Alone.
Ne arriveranno di più. E poi
<un problema.
ride> interpelleremo i professionisti, anche perché noi, appunto, probabilmente potremmo scegliere delle cose orribili e lasciar fuori il vero genio.
E se no, potremmo rifarci a un altro concorso di illustrazione che abbiamo fatto un paio d'anni fa, quando dei bambini ci mandarono i loro capibara,
vero?
E ne arrivarono di allucinanti. Anzi, se li troviamo, li giriamo a Ivan, che secondo me lui
piace. Molto belli alcuni,
sì. Capibara ci servono assolutamente.
Tra l'altro ci servono.
Capibara ci servono. Allora, poveri ma belli, @radiopopolare.it, il progetto è questo, ci servono abbastanza in fretta, che no, perché tipo ad agosto... tu passerai il mese a lavorare per noi, no, Ivan?
Esatto. Quando rinunciato le vacanze di Radio Pop,
rinunciando le vacanze, sì. Sì, già prenotate e fra l'altro senza cancellazione.
Esatto.
Sì. Io posso stare con te, tanto sarò qui ad agosto.
Ufficiale,
quindi,
sei
ufficiale,
qua.
Sono qui. Okay. E no, a parte gli scherzi, che tempi ci diamo?
Ah, bello, bella domanda.
Beh, se la sceneggiatura sarà veramente pronta per la metà di luglio, io direi che la metà di luglio.
Questi sei non ci piacciono, Antonio.
No, la metà
la
di luglio
sarà pronta per la metà di luglio.
E per la metà di luglio dobbiamo avere la squadra di disegnatori ormai ufficiale.
Consolidata.
Eh sì.
Giusto?
Esatto.
No.
Più o meno.
Più o meno, dai, sì.
E poi arriviamo giusti per il Natale, per novembre.
Queste sono magie che bisogna poi vedere, perché, ragazzi, è vero che ognuno di loro dovrà fare una o due tavole, quindi l'impegno è relativo, ma poi ognuno di loro ha i suoi tempi, i suoi
ovviamente
modi, e bisognerà valutare, insomma.
Quanto ci si mette a fare una tavola? Perché tra l'altro, Antonio, anche tu sei disegnatore.
Ah, è vero,
quanto
due tavole ci...
Sì,
bellissimo.
Allora, dipende dal tipo di progetto, di cosa che uno sta facendo, eccetera. Nel mio mestiere, diciamo, bonelliano, cioè fare il fumetto d'avventura, per fare una tavola ci vogliono almeno 2 giorni. Quindi due tavole sono 4 giorni.
Quindi praticamente
una settimana di lavoro.
Eh sì.
Alla faccia. Due giorni di otto ore. Alla faccia.
Tieni conto infatti che siccome i nostri fumetti sono di 100 tavole, questo vuol dire che ogni fumetto 200 tavole, cioè scusate, 100 tavole vuol dire 200 giorni, quindi ogni albo è un anno di lavoro, una cosa e l'altra.
Okay.
Tieni conto di sabati e domeniche e così via. Ci vuole un anno per fare un fumetto.
Fatto come i nostri,
quello di Poveri ma belli, magari
un po' meno.
Dai, insomma, siamo un po' più di bocca buona. 30-34
tavole e non 94.
Ivan, tu quanto ci metti a fare due tavole?
Ma dipende, io ci metto di più a scriverle che a disegnarle. Anch'io ho quella media di più o meno un paio di giorni. Di solito è un giorno e mezzo per scriverla, poi buttarla via perché mi fa cagare, poi riprenderla e farla all'ultimo con un sacco di ansia.
Ho dimenticato
però
di dire che sottoscrivo sempre tutto quello che dice Ivan, e soprattutto questo, che si butta via tutto.
E perdonami, tu adesso hai in mano tra l'altro un prodotto che ha una forma di produzione simile, diciamo, alla nostra.
Più o meno, allora, dicevamo... Però questa è un'antologia, cioè ci sono progetti chiusi che compongono sottoprogetti che compongono un libro che ha una sua identità più ampia, però ogni artista ha fatto il suo pezzo. Sì. E autoconclusivo.
La guida turistica agli Aldi Qua Selvatici, che tra l'altro avevamo presentato invece la guida turistica agli Aldilà, proprio da questi microfoni, tra l'altro più o meno un anno fa. Quando
sì, era estate, mi ricordo, luglio, una roba del genere.
Sì. E quindi questa è la seconda parte di un complesso lavoro che ha visto partecipare quanti autori, disegnatori, insomma, tra tutto?
Beh, tra tutto saranno 300, 200 e passa comunque, sicuramente.
E tu hai coordinato tutto quanto?
Sì, io con i soci e i complici. Siamo un collettivo costituito da collettivi, però sì, è stato... Coordinare tutto è stato...
Devastante.
Tosto, sì.
E però ti ha praticamente fatto diventare il più grosso manager di fumetti, comic manager sulla piazza, e noi abbiamo scelto il numero uno. È arrivato, Disma, un messaggio che può essere spartiacque.
Cosa ci dice?
Sono quasi emozionato a dirlo. Gilberto Dindini della Cedola è un valente disegnatore e si è proposto.
Ma veramente?
Sì, e ha mandato due cose che
a vedere.
Certamente sono belle.
Vale vedere a Ivan.
Allora,
Dindini della Cedola, anche
bellissimo.
Cioè, è capace proprio, eh. Vabbè,
ce l'ho anch'io, fammi aprire.
Sì, certo.
C'è anche l'altra, ne fate più di una.
Sì, ne fate due.
È bravo.
È bravo, cioè, è capace, fa cose. Cioè, non è come noi, capito? C'ha proprio l'idea di...
È bravo, no?
Bello, bello.
Ci sta, è già preso.
È già preso, è completamente assoldato.
Però scusami,
cosa?
Se arrivano degli ascoltatori, privilegiamo gli ascoltatori a Dindini della Cedola.
No, ma Dindini lo tiriamo dentro. Al massimo diamo un po' di libertà a uno degli schiavi di Ivan. Scusa, cioè, facciamo fare le vacanze a una ragazza, a una ventenne, a un diciottenne, insomma, che vorrebbe invece no, nelle segrete di Radio Popolare tutta l'estate, e finché non fai il disegno come dico io, non mangi e non bevi.
Allora, ci scrive, allora, intanto Eleonora che fa grandissimi complimenti alla Guida Gallattica all'aldilà, super bella.
Scusa, l'aldiqua è già pubblicata, è già in vendita?
Sì, da pochissimo, perché si erano perse le copie dalla tipografia. Si erano perse, hanno avuto 2 settimane di limbo.
Succede
sono...
anche questo.
Sì, come i bagagli, erano stati mandati in India.
Sì.
Okay.
E dove la si può ordinare?
Allora, noi abbiamo un sito che è Capek Magazine, scritto Capek con la C iniziale e la K finale, punto org, E, oppure la si può trovare nelle librerie, nei circuiti delle librerie indipendenti, e a Milano alla libreria Scaldasole. Si può nominare libreria?
Sì, certo.
Okay, in via Scaldasole?
In via Scaldasole, sì.
E allora poi ci scrive Alessandro che dice che è un capolavoro quella che gli al di là possibili. Ci fa invece Tiziana una domanda che dice: potete ripetere cosa dovrebbe fare come disegno un'ascoltatrice, ascoltatore, l'obiettivo finale? Allora facciamolo dire a voi due, Antonio e Ivan, cosa che deve fare uno che ci manda il disegno, è bello, gli diciamo ok, partecipa, poi in cosa consiste, come funziona?
Gli daremo da disegnare una o due delle tavole della nostra storia, e che quindi riceverà una sceneggiatura e delle indicazioni di disegno che però vanno disattese completamente.
esatto.
No. Allora, ci sono alcune cose che invece vanno mantenute, cioè alcuni tratti distintivi dei nostri protagonisti, certo, sono imprescindibili, cioè Juan, Gonzalo dovranno essere riconoscibili, bianco, diciamo.
Ci saranno degli elementi che dovranno essere ripetitivi dei personaggi, ma non necessariamente disegnati per forza allo stesso modo.
Ovviamente.
E per esempio, adesso voi che state già lavorando alacremente al progetto di Piantagioni, che elementi avete individuato da tenere come punto cardine, come filo conduttore, diciamo?
Qua adesso tu mi cogli di sorpresa, perché l'altro giorno, quando abbiamo fatto la riunione con le birre, l'altro giorno, ormai mese fa. Io ce l'avevo ben presenti questi due. Adesso uno, so che uno è grasso e uno è magro.
Okay.
Dopodiché ci sono dei baffi da qualche parte.
Dei baffi non mi ricordo se c'erano.
Non ne abbiamo mai parlato. No, forse da qualche parte ne abbiamo parlato.
Ce li hai i baffi?
Sì, perché abbiamo parlato di...
Secondo me Gonzalo ha i baffi.
Ah, forse Gonzalo ha i baffi.
Gonzalo ha... Allora, io me lo immagino con una... barba incolta, perché ovviamente non ha il tempo per radersi, certo, non ha gli strumenti, e quindi sì, certamente
comunque,
ha dei baffi.
Avremo un personaggio magro e un personaggio più importante. Avremo i capibara, che potranno essere disegnati in qualsiasi modo, ma magari se si capisce che sono capibara, ci piace.
E non ratti. Sì.
Esatto.
Allora, ci scrive Nahuel, che dice: uè, poveri capibara, mi collego adesso, sento che parlate di disegni, io sono un illustratore, di cosa state parlando? Lo ripetiamo, stiamo cercando alcuni, non tantissimi, due o tre, insomma, vediamo quanti ne arrivano e quanto sono bravi, disegnatori per completare il parterre de roi di illustratori, disegnatori, fumettisti che andranno a disegnare l'opera che poi si intitolerà, immagino, Piantagioni, insomma il fumetto, la graphic novel, chiamiamola in modo altisonante, di Piantagioni. Sarà un volume bello, importante, composto principalmente dal fumetto, ma ci saranno dentro anche altre cose, ci sarà magari la rubrica del cuore, ci saranno le biografie degli autori, di grandi disegnatori che parteciperanno, dello sceneggiatore, ci saranno dei retroscena, delle curiosità.
Sì,
insomma, ci saranno le lettere dei lettori.
Vi asciugheremo, comunque ce ne sarà a profusione, sì. Ci propongono di... cioè, Alberto dice, facciamo la presentazione del fumetto a Bricola?
Ovviamente sì.
Eh beh, certo.
Ovviamente. Facciamo, bello. Ivan?
Sarebbe bello.
Ovviamente sì. Faremo il tour, ovviamente.
Ci stanno ascoltando quelli di Bricola, lo so, me l'hanno detto, quindi...
Alberto lo conosciamo perché è stato nostro ospite un po' di tempo fa, e quindi il progetto è questo qua, quindi se siete disegnatori come Nahuel, Tiziana che ci hanno scritto, mandate il vostro uno o due disegni che vi rappresentano a poverimabelli@radiopopolare.it, così poi li sottoponiamo a Ivan Hurricane, che sarà il giudice ultimo.
Sì.
Perché noi non ci prendiamo nessuna responsabilità.
Io faccio un'unica osservazione, riprendendo la domanda dell'ascoltatrice, che siccome questo sarà un fumetto e quindi stiamo raccontando una storia, se ci mandano dei fumetti è meglio, piuttosto che una vignetta, un'illustrazione o così via, eccetera, se ci mandano anche una striscia, no? Qualcosa però di narrativo che va da un punto A a un punto B, ci aiuta a capire come sanno raccontare per immagini, diciamo, lasciando libera la fantasia di realizzare queste immagini come vogliono.
Ecco, tecnicamente faranno i fumetti, perché poi il lettering, ci dicevi Antonio, che è una cosa di cui
Beh, di questo dipenderà molto da come sono impostati i disegni, perché il lettering potrebbe essere omogeneo per tutto il lavoro, ma questo chiaramente appiattisce un po' la creatività di ciascuno, oppure potrebbe essere realizzato anche da ciascuno di loro a seconda delle loro qualità. Questa è una cosa che secondo me si valuterà
in un secondo tempo,
perché non sempre chi magari è anche bravissimo a disegnare è altrettanto bravo a realizzare delle lettere che siano facilmente leggibili. Quindi quello lì è un discorso che poi approfondiremo, insomma, quello del lettering va studiato.
Voi ve lo fate per i fatti vostri?
Sì, più che altro perché un lettering digitale tende, come diceva Antonio, a raffreddare molto. Quindi nel caso appunto di questa di questo progetto potrebbero arrivare dei disegnatori che hanno uno stile particolarissimo e un segno digitale, un lettering
rovinerebbe,
sì. Quindi questo dipenderà.
Siamo d'accordo, dipenderà. Però appunto dipende anche dal disegno. Magari arriva anche un disegnatore, come dire, realistico, e a quel punto magari gli mettiamo un lettering classico in maniera tale che corrisponda al suo stile. Insomma.
Okay. Sì.
Ricordiamo che tutto questo progetto è all'insegna del gratis, come piace generalmente a noi. No, a noi ci fa schifo il gratis, ma siamo sempre costretti a muoverci in questo ambito. Vorremmo diventare tutti fottutamente ricchi. E però purtroppo questo mondo crudele non premia l'arte.
La nostra ambizione è diventare come Filippo Champagne, no, Federico Champagne.
Filippo Champagne. Sì, sbocciare con una sciabola bottiglie di Dom Perignon una ogni due ore. Sì. E poi finire come si chiamava Larry Hagman, sì. Quindi completamente alcolizzati. Ma fra l'altro abbiamo la sigla di Dallas nella nostra trasmissione, per cui come chi potrebbe essere epigono migliore di Larry Hagman? Ma il progetto in sé, che appunto naviga, insomma sta in piedi, pedala sulla bicicletta del gratis, in realtà, come sempre, poi diventa un metodo di finanziamento di RP, di Radio Pop, come lo è stato 28 sfocature di Maron. L'obiettivo sarà quello di poterlo piazzare sugli scaffali del banco di Garabombo.
Eh sì, sostenere Radio Popolare. Intanto ci arriva un primo disegno via Telegram, fatto con i bastoncini Findus e i sofficini.
Bello, questo preso, stupendo.
Vabbè, geniale, sì.
Questo è Juan Latifoce.
Le due tavole così è impegnativo, ma bello, ottimo.
Juan Latifoce, potremmo fare in realtà un piccolo stop motion magari poi come terzo, certo, come nuovo progetto.
Ti ricordo che quello è a colori, tra l'altro, abbiamo appena detto che deve essere
in bianco e nero, sì.
Stop motion poi ci pensiamo, va bene. Sentite, allora, il progetto l'abbiamo lanciato, lo rilanciamo sicuramente, poi voi siete comunque molto impegnati, quindi cercheremo di rompervi le balle il meno possibile. Ricordiamo anche, prima di salutarci, la guida turistica Al di qua, che come diceva poco fa Ivan, la trovate sul sito di CAPEC, giusto?
Poi lo mettiamo su Facebook anche il link, sì. Lo mettiamo sul nostro gruppo di Facebook.
E invece il glorioso progetto di Piantagioni vedrà luce tra qualche mese, se tutto va come
tutto
deve andare.
Fila, ma sì che va, adesso è il momento del reclutamento, quindi poveri Mabelli, @radiopopolare.it, almeno un paio, però abbiamo anche recuperato Dindini, quindi
vabbè, vediamo quello, insomma, che portiamo a casa.
Dai, un paio di disegnatori o trici.
Grazie Antonio Serra.
Grazie ragazzi.
Grazie
Ivan, e soprattutto grazie a voi che speriamo acquisterete copiosamente questo. Ricordiamo che io e Alone non vediamo una lira.
No, ovviamente no, perché questo è il secondo dei 99 libri che
faremo gratis.
Compongono il nostro contratto con Radio Popolare. Solo dal centesimo vedremo le royalty.
E saremo morti. Grazie, torniamo dopo il GR.
Were you trying to get crazy with this? Eh? Don't you know I'm loco? I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0. Bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane.
come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make the eye strain. A nigga like me is going insane.
Qua. Con... al 4 e poi si parte. 1, 2, 3, qua.
Come donare il 5 per 1000 che finisce a Radio Popolare? Nella dichiarazione dei redditi firma sostegno al terzo settore e scrivi il seguente codice fiscale 97919200150 97919200150.
Va bene?
Benissimo.
È venuto bene?
Sì.
Sì?
Sentiamo.
E allora rieccoci qua alla grandissima.
Sì, sì,
miti.
Alla immensa proprio.
Alla immensa.
Che
miti.
Miti assoluti, Ivan e Antonio che
Ivan
sono andati,
Antonio.
Ivan Hurricane e Antonio Sarah, che sono andati dopo, insomma, questa puntata spartiacque importante, veramente molto molto pietra miliare per quanto riguarda le puntate di Poveri ma Belli, perché abbiamo delineato ancora più ufficialmente l'inizio, insomma, il progredire di un progetto ambizioso.
Abbiamo alzato l'asticella, è proprio il caso di dirlo, e probabilmente ce la prenderemo nei denti questa asticella.
Completamente. Segui quei video buffi con il saltatore con l'asta che parte e poi o gli si spezza l'asta oppure rimane in alto in bilico sull'asta.
Talmente.
E poi sbrada bam, cade giù.
Allora, speriamo di non farlo, di non cadere giù. Nel frattempo abbiamo raggiunto, dovrebbe essere in attesa il nostro ospite di questa seconda parte di trasmissione, Alberto Gianera, che è una delle persone che ho incontrato venerdì scorso, venerdì sera, nella Control Room di Sai Che Puoi, l'associazione che ha messo in campo 2500 circa attivisti che hanno mappato le strade di Milano. Ci siamo lasciati venerdì, che non avevamo ancora tutti i dati definitivi, mentre primeggiava però già il Giambellino come regno della sosta illegale.
Tra l'altro è il tuo quartiere, Disma.
Io sono il
king. Non sei furibondo, non vai giù a dire spostate queste macchinacce.
Io ci provo, Alone, io ci provo.
Parcheggi anche tu sui marciapiedi.
No, io
la
non
verità.
Io non
la tua Rolls, la tua Bentley.
Io posseggo solo una bicicletta.
La tua Ferrarona.
Con una bicicletta e non la sto usando.
È vero.
Allora, diamo il benvenuto ad Alberto. Buongiorno, Alberto.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao.
Allora, l'altra sera ti ho dato fastidio perché eri molto preso.
Mamma mia, come solo Disma sa dare fastidio.
Sì, gli ho fatto il solletico. Allora,
effettivamente c'era poco spazio, però ci siamo stati.
Sì, 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 c'era poco spazio, ci siamo stati. Eravamo al control room dietro dei vari monitor di mappatura. Quei monitor erano ancora in parte rosse, oggi sono tutti gialli perché o verdi, non mi ricordo, io sono daltonico, perché la mappatura è stata fatta completamente. 3880 vie, quante ne avete mappate? Ne abbiamo mappate
3800 vie, sì, esatto, il 100%
vie.
Delle vie di Milano, togliendo ovviamente le tangenziali o posti dove non si può parcheggiare, tipo Viale Forlanini ad esempio.
Perfetto.
Però tutte le altre le abbiamo mappate.
E i numeri fanno rabbrividire. Queste 2500 persone hanno mappato, dicelo tu, quante auto in sosta irregolare?
Sì, anche i numeri, così come la partecipazione che ci ha incredibilmente impressionato, anche i numeri impressionano. Il risultato finale è 63.990 macchine, quindi 64.000 macchine.
Mizzega, allora scusa, facevamo dei conti a spanne completamente campati per aria, ma vuol dire tipo il 10% delle macchine milanesi? Non sono mica tipo circa 600.000, sono di più, sono di meno, non lo so.
Se non conti quelle che entrano ogni giorno, che però in genere la sera poi escono, siamo su quei numeri lì, quindi siamo un pochino meno del 10%. Fai conto che a Milano c'è immatricolata una macchina, 49 macchine ogni 100 persone, quindi una macchina ogni due persone. Quindi se fai conto 1,5 milioni di abitanti, qualcosa di meno, un milione.
Circa 700.000, diciamo.
Sì, esatto. Ecco. Quindi siamo quasi al 10%. Il che vuol dire che stiamo scegliendo, l'amministrazione sta scegliendo di ignorare un problema che ha questa portata e a noi non va tanto bene.
E a livello di grano, di soldi, noi abbiamo fatto due conti, sarebbero più o meno 2 milioni al giorno di multe.
Cioè di euro,
2 milioni di euro.
Ah, siete ottimisti. Noi abbiamo fatto un calcolo simile, abbiamo fatto una media di 84 euro di multa per un parcheggio in divieto di sosta sul marciapiede o cose simili, verrebbe fuori 5,3 milioni a notte, quindi a notte, che per darvi un'idea è tipo 6.000 rette di asilo nido. Vuol dire che potremmo prendere 6.000 persone, non fargli pagare la retta dell'asilo nido per tutto l'anno, semplicemente facendo una notte di multe fatte bene.
Ovviamente questo è solo un ordine di grandezza, perché l'obiettivo non è quello di pagare gli asili con le multe, ma è il fatto che non ci siano almeno quel 10% di auto parcheggiate in divieto di sosta.
Esatto, sì. Poi era solo un'idea di
ovviamente,
per darvi la dimensione del fenomeno.
Senti, io prima stavo dicendo via Giambellino regina della sosta vietata, però adesso guardando i vostri dati definitivi, in realtà no, perché via Giambellino ha
è al terzo posto, ha tolto lo scettro.
Ok, peccato.
Via Ricciarelli, che è quella che ne ha prese di più, sono 700 metri di strada, 740 metri di strada, e c'erano 220 auto in sosta irregolare. Mentre via Le Campanie, che come sapete ha la parte interna con il parterre alberato, e quindi è facilitata.
È gioco facile, certo.
Ma il costume, con poco più di un chilometro hanno calcolato 454 auto, quindi immaginatevi che inferno per chi ci vive.
Poi c'è la sezione NIL, cosa vuol dire NIL?
I NIL sono i nuclei di identità locale, cioè la dimensione più piccola di analisi che il Comune di Milano utilizza per definire il proprio territorio. Quella più grande sono i municipi, poi ci sono ad esempio i CAP, e quella più piccola sono i NIL, che sono praticamente dei piccoli quartieri. E se andiamo ad analizzare NIL vediamo che Buenos Aires è quella che ha più auto in sosta irregolare. Provate a immaginare quante, immaginatevi intorno a Buenos Aires.
E io lo so perché ho il numero davanti, quindi allora, sono 3.260.
Esatto, 3.260 in sosta irregolare. Numeri incredibili. E questo è tutto spazio tolto alle persone. Ma al di là dello spazio tolto c'è anche un problema, e dei soldi tolti in qualche modo per le mancate multe, c'è anche un problema grosso di sicurezza. Io vedevo proprio ieri, scusate, faccio una piccola divagazione, mi ha impressionato. C'era un video di alcuni consiglieri comunali leghisti un po' livorosi che facevano questa ripresa e facevano vedere quanto lo sfalcio non fatto diminuisse la visibilità, e dicevano: guardate, c'è l'erba alta un metro e non si vede l'immissione nella tangenziale, ed erano molto arrabbiati su questo. Però abbiamo un problema identico che è molto peggiore, che non cambia da anni, non solo da quando non fanno lo sfalcio, che sono le macchine che non ti permettono di vedere le macchine parcheggiate, che ti impediscono di vedere le persone che sbucano, le biciclette che sbucano o altre macchine che sbucano quando si avvicina all'incrocio.
Certo,
o quando si avvicina,
sì, alle strisce.
Questa roba è credo che sia la più importante di tutte, cioè la diminuzione di visibilità per colpa delle macchine parcheggiate dove non dovrebbero.
Poi appunto le macchine spesso sono macchinoni, per cui o coi vetri scuri tra l'altro, o furgoni, e quello ancora peggio. Fosse una 126, ma quando è un SUVone enorme ovviamente oscura la visuale di brutto.
Sì, perché
è
poi
la ragione per cui ad esempio intorno, appena prima di un incrocio, per un paio di metri non si può parcheggiare. Quindi non ci sono gli stalli di sosta, eppure le persone parcheggiano lo stesso perché pensano di essere più furbe, e poi succedono gli incidenti.
Ecco, c'è da dire poi che, come diceva poco fa Alessandro, la tendenza da 20 anni a questa parte è quella di comprare sempre macchine più grosse, più larghe, più lunghe, e là dove un tempo ci stavano tre macchine, adesso ce ne stanno due, e quindi insomma ovviamente macchine enormi che non hanno alcun senso di esistere in una città come Milano.
In questo modo li capisco, chi vogliono queste macchine così grosse, perché la sicurezza di chi c'è dentro aumenta. Effettivamente aumenta. Il problema è tutti quelli che sono
quelli
fuori,
fuori,
la sicurezza diminuisce.
Ovviamente.
Quindi a spese di tutti gli altri, tu scegli di essere più sicuro. La prossima volta vieni con un Leopard, con un carro armato, e tu stai buono, sicuro dentro, e tutti gli altri si beccano il tuo egoismo.
Allora, i nuclei che citavamo prima, la classifica dei nuclei, giusto così per curiosità, è questa: Buenos Aires prima con 3.260 auto, Città Studi seconda con 3.065, Villa Pizzone, attenzione, qua dalle nostre parti 2.260, seguita da Selinunte con 1.980, poi 22 Marzo con 1.930, e al sesto posto di queste prime zone NIL con auto in sosta regolare c'è Bande Nere con 1.850. Insomma, è davvero un problema. Voi avete individuato, avete in mente anche delle possibili soluzioni, oltre ovviamente al fatto che magari i milanesi dovrebbero possedere meno macchine, chi può girare in bicicletta o a piedi?
Esatto, c'è una percentuale, come dire, nella ricetta, una percentuale di risoluzione attraverso il minor numero di automobili circolanti, la creazione di qualche parcheggio sotterraneo, silos o roba del genere, cioè potenziare i mezzi pubblici. Cioè, la ricetta immagino che sia formata da tanti fattori.
Esatto, prima di tutto probabilmente la ricetta passa attraverso la rottura di questo circolo vizioso. Cioè, se io so che posso parcheggiare la macchina ovunque voglio, impunemente, mi comprerò la macchina anche se non l'ho bisogno. E questo vuol dire più macchine, vuol dire più traffico, vuol dire più tempo perso a cercare parcheggio, vuol dire più necessità di fare un parcheggio illegale, ma soprattutto vuol dire togliere fluidità di traffico a chi davvero la macchina ne ha bisogno, chi magari ha davvero necessità per lavoro o per condizioni familiari di andare in macchina. Perché? Perché anche le persone che potrebbero andare in bici, che potrebbero andare col motorino, che potrebbero andare coi mezzi, scelgono belli belli di prendersi la macchina. E questo è il grande circolo vizioso da scardinare.
E poi c'è il circolo vizioso di chi sui social o nei bar o in altre circostanze si scaglia contro i mezzi pubblici, non sapendo che molti mezzi pubblici non passano perché sono bloccati da delle teste che mettono le auto in doppia fila, bloccando tutto, facendo sì che gli autobus arrivano con mezz'ora di ritardo. Adesso, perché
non ricordo bene,
è sceso
la statistica, ma mi sembra che succede una sessantina di volte al giorno a Milano. Non sono sicuro di questo numero, ma l'ho sentito nei giorni scorsi. 60 volte al giorno c'è un'interruzione di pubblico servizio per qualche testa di, come dicevi tu, che decide di parcheggiare dove intralcia il servizio pubblico.
Quindi diciamo si parte dalla sanzione, insomma dai controlli, si dovrebbe partire di lì per rompere il circolo vizioso, all'inizio almeno.
No, devono essere quattro strade insieme, secondo noi. Senza dubbio i controlli, quindi far capire che non puoi impunemente parcheggiare dove non devi, dove è pericoloso. Contemporaneamente, cioè, deve essere una dimensione infrastrutturale, i paletti, che io personalmente odio, però che riconosco che servono per impedire i marciapiedi diventino delle corsie ulteriori. C'è un rafforzamento delle alternative, bisogna senza dubbio spendere dei soldi per far sì che ci siano più metro, che ci siano più autobus, che sia più semplice spostarsi in bici. E poi c'è anche una dimensione culturale, bisogna raccontare quanto è meglio scegliere mezzi alternativi, quanto è meglio per tutti se respiriamo meno freni che frenano, e quindi PM10, PM2.5, e se invece siamo un pochino più attivi prendendo i mezzi, camminando un 700 metri in più, o prendendo la bici in sharing. Quindi sono queste quattro dimensioni insieme: culturale, infrastrutturale, controlli e multe, ma anche rafforzare le alternative e far vedere che l'amministrazione pubblica ci crede. Noi dobbiamo sempre confrontare, no? Prima di lamentarci delle cose che ci sono a Milano, se andiamo a confrontare i mezzi pubblici con altre città in Italia, siamo messi abbastanza bene, sia a livello di metro, sia a livello di autobus, di linee di autobus per chilometro della strada. Non è abbastanza, però tutto sommato abbiamo una rete anche capillare che funziona abbastanza.
Va bene, senti, noi ci dobbiamo lasciare, speriamo che il comune vi ha dato qualche feedback, avete ricevuto dei messaggi, delle cose dal sindaco, dagli assessori al preposti, all'urbanistica, alla mobilità?
Su quel fronte tutto tace. C'era tutto tace. Qualcuno dei municipi a fare la mappatura, che ci ha avvicinato, che ha voluto chiacchierare, e questo ci dà un po' di speranza. Però diciamo dal fronte più del comune tutto tace. Noi adesso stiamo andando avanti, faremo delle ulteriori analisi, perché comunque questi dati sono molto preziosi, li daremo anche in open data tra poco, quindi saranno consultabili da tutti e utilizzabili da tutti come meglio credono. Noi stiamo andando avanti con delle analisi, ci sta aiutando Fondazione Mobilità in Città, e insieme a Sai che Puoi, e per questo sarà molto importante anche i prossimi aggiornamenti che daremo. Stiamo costruendo un sito che ci permette di analizzare meglio i dati che abbiamo raccolto.
Ecco, ci scrive un ascoltatore che fa segnalazioni continuamente ai vigili di auto in sosta sulle ciclabili, eccetera. E ovviamente tu non sai niente perché non fai parte della polizia locale, però insomma ci segnalava questa cosa e chiede se servono. Non lo sappiamo, probabilmente i vigili quando possono escono e quando non possono no. Ti ringraziamo.
020208, sì. È il mio primo numero rubrica, chiamatelo che serve.
020208, va bene. Allora, grazie mille Alberto.
Grazie a voi. Grazie
ciao,
a voi.
Grazie, ciao. Ciao. E poi disclaimer, forse ancora una volta, perché in tanti non hanno proprio capito niente rispetto a questa meritoria operazione, non c'entra niente, non è una delazione, è una raccolta di dati. Forse in certe crape si fa fatica a infilare dentro discorsi anche solo vagamente scientifici, ma qui si trattava di fare una raccolta di dati abbastanza scientifico, ma come dire, con anche un'impronta empirica, scegliere una giornata qualunque milanese in un determinato orario per vedere in quel determinato periodo di tempo quante auto in divieto di sosta si riuscivano a mappare, ma quei dati non sono trasmessi a nessuno se non al database di cui appunto abbiamo sentito sarà poi data ampia visibilità.
E tra l'altro sono dati numerici, non sono targhe o nient'altro, sono dati su zone e via. E quindi è un modo per capire quanto è grosso il male che fanno
su quattro ruote in città.
Diamo la linea a Cecilia Di Lieto e noi torniamo domani. Ricordatevi, per il nostro progetto di fumetto, se volete prendervi parte come disegnatori, poverimabelli@radiopopolare.it. A domani!
Ciao!